Allora potremmo dire così, guarire dalla verità come valore supremo, sono espressioni di Nietzsche, ed entrare nel mondo della potenza. Entrare nel mondo della potenza, attenzione, come sempre accade, questo detto non dice soltanto adesso entriamo nel mondo della potenza, dice sempre si è entrati nel mondo della potenza. Così come Lévi-Strauss dice, sempre c'è stato un rapporto di natura-cultura. Vuoi negare che c'era la cultura? Vuoi negare che c'era la natura? Qui vediamo molto, in maniera molto chiara e caratteristica questa retrocessione del vero, retroflessione del vero che viene a inglobare il tutto, no? Questo punto interno che dice il tutto, che ha la pretesa di dire il tutto e che ha però in questa pretesa non la verità, ma l'efficacia. Nella misura in cui questo dire ha una sua rispondenza. Ma la cosa che è interessante notare, lo dico non tanto di passaggio per ragioni di tempo, ma meriterebbe un'attenzione. Abbiamo visto che noi ragioniamo per epoche, no? Siamo storici, coscienza storica. No. Io ci ho messo dei mesi a capire.
No, è fermo. Scusate. Faccio io.
Prova a vedere. Vado. Dicevo, una considerazione che ora cade in maniera importante. Per noi, quando io vi dico il palafittaro parla da palafittaro, l'antico persiano parla, siamo tutti d'accordo, no? È ovvio, siamo tutti nutriti di coscienza storica, ci hanno educati così, non c'è alcun dubbio per ognuno di noi. Però adesso è successo qualcosa, che in quanto questo è quel discorso che sono io, eccetera, eccetera, eccetera. Finalmente, io direi finalmente, con soddisfazione, la coscienza storica ha storicizzato se stessa. La coscienza storica ha avuto il coraggio di storicizzarsi e ci mancava pure, no? Eppure pensate quanto ci abbiamo messo, almeno 300 anni, almeno 300 anni, a capire che lo sguardo storico sul divenire dell'umanità va storicizzato. La sua potenza è nella storicizzazione e quindi non può che autoiniettarsela, diciamo così, no? E anch'io sono storico. Anche questo discorso della storicità è storico. Naturalmente bisogna farci i conti, no? Perché noi siamo così tranquilli nella nostra coscienza storica che questo ci inquieta quando ci vengono a dire: ma non è mica vero, sai, è vero per la coscienza storica. Quindi è vero all'interno del tuo discorso ed è una verità che nel momento stesso in cui tu vedi e dici che è vero all'interno del tuo discorso comincia a diventare non più vero, comincia a diventare un'altra cosa, non falso, ma un'altra cosa. Perché lì non può più fermarsi, non può più stare stabile su questa verità non indagata nel suo discorso stesso, nella sua manifestazione stessa. E quindi diciamo così che storicizzandoci non chiediamo, e questo è grandioso, non chiediamo alle umanità future, per dire una parolona, ma questo vuol dire non chiediamo al vietnamita, non chiediamo al cinese, non chiediamo al sudamericano o ai nostri compagni di umanità di storicizzare se stessi nel senso di limitarsi a dire lo sguardo storico di cui io sono fornito è però relativo. Non è questo che stiamo dicendo. Quello che stiamo dicendo non è che sia relativo in un assoluto. Possiamo dire così per liberarci dall'idea che sia assoluto. Ma la sua efficacia vera nel liberarsi è che sia possibile. È che diventi possibile. Perché non basta, come dicevamo all'inizio oggi, che noi qui enunciamo lo spirito storico, storicizza se stesso. Bravo! E allora? Bisogna farlo questo, no? È un compito, è un cammino, è un destino, è una cosa complicatissima, alla quale non siamo all'altezza di sicuro, io sicuramente no, non ce la faccio proprio. Però vedo che questa storicizzazione non invoca una verità più vera dello spirito storico, no, invoca una conseguenza. Propone un essere possibile dell'umano, un umano che non è più attestato unicamente sulla visione storicistica della vita, un altro umano, se volete dire così, un umano futuro. E quindi, come dire, propone un possibile che sia affidato ad effetti desiderabili. E se ci pensiamo, noi europei siamo in un guaio grosso, no? Ed è abbastanza chiaro del perché l'Europa non è niente. Sul piano mondiale non è niente. Non ha coraggio, non ha niente. Non sa fare niente, non ha il coraggio di fare niente. Tutto quello che fa è una banca. Importante, per carità, non disprezziamolo. Ma non è una potenza mondiale. Non lo è perché ha perso la coscienza. Perché non sa più che cosa è desiderabile. Quello che dice desiderabile sono parole retoriche, vacue parole retoriche, che non trovano consistenza nella realtà, non produce effetti condivisibili, cioè non produce quella nuova realtà dell'umano che è sicuramente in cammino, ma che non si risolverà di certo nella logica occidentale, anche se non la potrà escludere, perché ci siamo anche noi, no? Non siamo trascurabili, ma certamente non siamo vincenti. Quindi questo destino collettivo, questa nuova verità pubblica che si fa faticosamente, che si fa in cammino, che è in cammino, che è inconcepibile per noi. Chi di noi concepisce da questa nuova verità pubblica? Ma nessuno di noi è in grado neanche di dirne pochissimo. È quella dei cinesi, è quella degli americani, è quella dei russi, è quella degli europei. Oppure già queste parole sono prive di senso. Non si tratta né di americani, né di cinesi, né di russi. Di che cosa si tratta propriamente? Si tratta dell'energia atomica? Si tratta dell'intelligenza artificiale? Ce ne sono mille di ipotesi, tutte interessanti, tutte insufficienti, certamente insufficienti, è troppo presto, se si può dire così. Non siamo... Stiamo appena guarendo da una malattia. Come diceva Nietzsche, no? Le parole di Nietzsche sono sempre profetiche. Lui diceva: io sono un grande malato. Poi, quando diceva le ultime cose sulla potenza, diceva: sto guarendo. È precipitato nella follia, tanto per essere coerente. E quindi si tratta di capire se questa verità pubblica che è in cammino, questo passaggio all'etica, ha per noi un alfa e un omega. Io proverei a dire così, potrebbe essere interessante approfondire sul piano storiografico queste cose. Noi abbiamo cominciato a essere storici quando? A entrare nella coscienza, ma lo sappiamo tutti, dall'umanesimo. È l'umanesimo che si è inventato che il compito dell'umano fosse di riscoprire gli antichi, che naturalmente non esistevano. Perché è come il mito, mica che gli antichi dicevano: guarda come sono antico. Era una ricostruzione, diciamo, virtuosa del sapere. Sapere che noi veniamo di lì ci rende diversi dal non saperlo. Ma siamo noi che lo sappiamo, non è che i greci sono come li immaginava Petrarca, o come li immaginavano i filologi dell'Ottocento tedesco, che se ne erano ubriacati persino, no? Quindi certamente questa vicenda che ora di cui vediamo la morte, noi di cui diciamo: ma bisogna storicizzare anche questa vicenda, anche lei è relativa a un'epoca. È un'epoca, è un transito dell'axis terre, è accaduto in quegli anni, è accaduto in quei tempi, attraverso questi corpi, in queste parole, discorsi. Ora che lo vediamo, ora che ne vediamo la conclusione, vediamo anche più nitidamente l'origine, l'umanesimo europeo, certo, ma poi ovviamente l'illuminismo. Tutto l'illuminismo è stata la comprensione che c'è una storia dell'uomo che va per fasi, pensate a Comte, no? Già Vico. Si va dai primitivi sino ai civilizzati. Oggi chi di noi avrebbe il coraggio di dire così in pubblico questi sono primitivi? È diventato politicamente scorretto, no? Perché primitivi rispetto a che? Puoi dire che sono meno potenti. Già Lévi-Strauss diceva proprio queste cose. Meno potenti sono di sicuro, poveracci. Ma primitivi rispetto a quale modello di umanità eterno, indistruttibile? Quindi ecco, c'è questo passaggio attraverso l'illuminismo, attraverso Hegel. La ragion pura è una ragione storica, è un'invenzione di Hegel. Ma va capovolta Marx, sino a Foucault. Questa è la storia della nostra coscienza che appartiene anche, come dire, all'uomo della strada, come si ama dire, perché bene o male gliene hanno parlato a scuola. Bene o male gli hanno detto che c'è una storia della letteratura, una storia della letteratura mai esistita. Così come hanno detto che c'è una storia della filosofia mai esistita. Nessun filosofo ha fatto il filosofo per diventare un capitolo del manuale dei licei. Aveva ben altri problemi, insomma, spesso doveva guardarsi le spalle perché lo volevano far fuori. Quindi anche l'umanità collettiva è entrata, ma poi pensate a tutte le storie, i film, le cretinate alla Tolkien, no? Che però hanno questo senso storico, a suo modo, no? Molto così, molto ingenuo, però c'è. Ecco, tutto questo è in articulo mortis, cioè siamo alla fine, proprio perché non possiamo negare di storicizzare noi stessi. Questo lo diciamo non così, così lo dicono i filosofi naturalmente. Lo diciamo dicendo che è finito il logocentrismo, che è finito l'Europa al centro del mondo, che è finito l'uomo bianco, che è finito l'imperialismo, che è finito, che non è finito affatto, no? Perché poi tutte queste cose che si dichiarano finite sono finite per così dire, perché mantengono la loro potenza, e vedremo perché fra breve mantengono la loro potenza. Ma di fatto, insomma, sono cattive coscienze. Non hanno più la coscienza, non si va più presso i popoli incivili per educare loro la religione vera e la vera filosofia. Nessuno più dice di queste cose, no? Anche se le fa. A modo suo le fa. Quindi siamo di fronte ad una sfida che si potrebbe dire, come si dice, è globale. È in gioco una globalità che ha come destino e come compito e come ultimo atto la ricostituzione di una verità pubblica che sta andando in frantumi da tutte le parti, anche nelle società tradizionali. Le società tradizionali si sono infettate con l'Occidente, si sono infettate e per quanto reagiscano talvolta anche violentemente, non guariscono. Non sono in grado di guarire perché la vita si fa in un altro modo. Io faccio sempre l'esempio della suora musulmana che si vedono solo gli occhi, tutta bardata. E che cosa fa? Batte sul computer. È perduta. Non è salvabile. Non si salva più. È finita anche quella vicenda lì, perché è finito anche l'extraeuropeo, l'antieuropeo. Adesso lo vedremo meglio perché è decisamente finito. C'è una globalità planetaria che certamente noi abbiamo contribuito a realizzare, anzi il nostro contributo è stato potente, il nostro contributo sono state le caravelle dei portoghesi, degli olandesi, degli inglesi, degli spagnoli che hanno unificato il pianeta attraverso gli oceani e l'economia del pianeta e così via, no? L'abbiamo fatto noi questo, ma adesso siamo ben lungi dal poterlo dominare o dal poterlo governare, però resta che l'abbiamo fatto noi. E allora qui si vede una cosa, secondo me, importante, che è vero, noi siamo gli artefici del globalismo involontario e non i proprietari del globalismo, ma perché abbiamo, come abbiamo costruito un globalismo involontario? Perché nonostante tutto noi abbiamo fatto qualcosa che conduce tutti i popoli della terra verso un destino comune, o abbastanza comune. E proverò a dirlo. Noi europei, diceva il grande Erich Auerbach, questo grande filologo romanzo, noi europei siamo quelli della felix culpa. Felix culpa, cos'è la felix culpa? Che abbiamo un sacco di idiomi, francese, l'italiano, il tedesco, il portoghese, lo spagnolo, ma un'unità culturale articolata ma compatta, con alcuni privilegi, il latino, il francese, oggi l'inglese e lo spagnolo, forse domani il cinese. Felix culpa di tenere insieme una molteplicità e un'unità, una cultura unitaria nelle sue diramazioni, diciamo così, no? Oggi certamente questo è visibilissimo con l'inglese. C'è il ragazzotto molisano, il giovinotto calabrese che va a Nuova Delhi e si intende con i suoi coetanei nell'inglese approssimativo col quale si parlano tutti, no? Oppure c'è l'inglese dello scienziato. Il fisico parla inglese, il medico parla inglese, se non parli inglese non puoi andare ai convegni internazionali. Felix culpa. Benissimo, questo è fuori di dubbio, forse saremo sostituiti. Ma come è accaduto questo? Ecco, questo è il punto di questa ultima tratto. È accaduto attraverso la parola. Attraverso il talismano della parola, io sono solito dire. Perché le parole, vedete, incarnano due nature contemporaneamente. Sino a qui noi abbiamo insistito su una delle due nature della parola. Abbiamo detto che è storica. Abbiamo detto che io parlo come ho imparato a parlare dalla mia tradizione, dai miei autori, dalle mie scuole, dalla mia famiglia, dai miei amici. Questa è solo metà della verità. Poi c'è un'altra vita delle parole, che è una vita sotterranea, quella che io chiamo talismano, potenza magica. E infatti non è iscritta nell'idea di una verità assoluta, ma è iscritta nella pratica, è iscritta nella possibilità pratica di intendersi. Non si tratta di definire le cose per il ragazzo calabrese a Nuova Delhi. Si tratta di capirsi se dice casa, se dice house, se dice maison, se dice igloo. E allora c'è questo deposito di universalità nel cammino delle parole che nel loro contesto d'uso sono storiche, ma nella loro pratica efficiente, quotidiana, sono pratiche. Riguardano l'intesa pratica, quel che dobbiamo fare in comune, diceva Peirce. Qui c'è la grandezza del pragmatismo, no? La verità delle parole è quello che si è pronti a fare in comune. Se io dico guarda che scotta e tu non levi la mano, vuol dire che non sai cosa vuol dire scotta. Come è chiaro. Quindi c'è l'uso pratico alla base. Quest'altra cosa che dobbiamo tenere presente. Non c'è soltanto la consistenza storica, per cui se io dico casa c'è tutta una storia dietro a questa parola. Ma c'è anche un uso pratico, quello per cui ancora oggi la dico. Sia pure nelle continue metamorfosi, sia pure nelle continue trasformazioni. Ma l'intesa comune è che abbia un valore pratico, che ci intendiamo, che siamo pronti a fare le stesse cose, che siamo pronti a reagire negli stessi modi, che siamo pronti a un abito comune, a un'intesa comune. Ecco, questi talismani dell'impresa pratica, io li ho esemplificati con le caldarroste, no? Che danno il titolo, le caldarroste. Perché le caldarroste? Perché le caldarroste tutte le passi di mano in mano, bruciano, accidenti. No. Passano di mano in mano perché hanno il fuoco della loro potenza, no? Della loro efficacia attuale. Ma mentre le passo si raffreddano e non si dice più casa, chissà come si dirà, però si voleva dire casa, si dice pane al pane, vino al vino. Ecco, questo cammino è il progresso, E quell'idea di progresso che noi abbiamo coltivato in maniera che oggi è insostenibile dall'illuminismo in avanti, che ancora abita i diritti dell'uomo, che sono sciocchezze astoriche della presidentessa Roosevelt, mentre suo marito ne faceva di tutti i colori. No, non si tratta di questo, si tratta di quello che io chiamo incremento della civiltà, come volete chiamarlo, è il destino globale. Quel destino globale che mi pare già l'anno scorso indicavamo in alcuni parametri indiscutibili, ma voi pensate davvero che viene meno il mercato mondiale? Ma voi pensate davvero che viene meno il capitale? Che viene meno l'universo delle comunicazioni? Che viene meno l'universo, oggi si dice, dell'intelligenza artificiale? Queste cose camminano, che le persone la vogliono o non la vogliono questa cosa, che le culture le vogliono o non le vogliono. Appunto la suora batte su, e siccome batte, non lo sa, ma batte su una tradizione europea, i tasti della macchina sono nient'altro che l'alfabeto che li ha resi possibili, ma lei non lo sa, quello che sa è ancora prima di tutto ciò, ma sta morendo anche la macchina, perché ormai non ci sarà più bisogno di battere sui tasti, basterà parlare. L'intelligenza artificiale traduce. E caspita ragazzi, quando siamo di fronte a queste performance non c'è che da guardare con grande attenzione, no? Senza pregiudizi, senza superstizioni, senza pensare che la parola intelligenza artificiale abbia un senso qualsiasi. Se si diceva macchina artificiale o macchina molto veloce, come si diceva una volta, si diceva molto più esattamente, no? Però questo non significa che questa potenza non sia entrata nel mondo, come è entrata nel mondo la potenza del capitale, come è entrata nel mondo la potenza dell'industria, la potenza del lavoro salariato. Sono potenze in azione, nel bene e nel male naturalmente, no? Che portano con sé tanto bene e anche tanto male, come tutte le cose, insomma, non fanno eccezione. Quindi le caldarroste, perché le parole e i discorsi sono transiti sopravabbondanti di vicende infinite, e in questo senso sono talismani di verità, sono talismani che continuamente sconfinano, è un tema tipico della nostra annata di Mekri, continuamente la verità sconfina, proprio perché è vivente, e perché il vivente non ha confini, che è la grande scoperta di Darwin, se vogliamo metterla così. No, il vivente non ha confini, viene dall'infinito e va verso l'infinito sino a che ci sarà vita su questo pianeta, finché gliela consentiremo, sta vita del pianeta. Quindi tutti i discorsi, allora, qui arriviamo alla stazione 6, molto importante. Se abbiamo capito questo, abbiamo capito il nostro coinvolgimento di europei nell'avere prodotto queste conseguenze, ma anche la nostra incapacità di governarle. Incapacità, non ha senso che le governiamo noi, perché le andranno governate in una dimensione che non è quella europea. Allora noi stiamo leggendo la nostra fine, stiamo comprendendo che abbiamo finito, che stiamo finendo, che stiamo donando, come diceva Nietzsche con le immagini del tramonto, no? Che dona l'oro al mare e ai remi dei poveri pescatori. Stiamo facendo così, cioè quando facciamo così siamo i migliori europei. La capacità di donare, di dire: noi abbiamo fatto questo, abbiamo sbagliato in questo e in quest'altro, però che cose meravigliose, che cattedrali abbiamo fatto, no? Nello stesso tempo, sapendo quello che io dicevo prima, con un esempio invece autobiografico, sapendo che gli altri ne faranno quello che vogliono, e che noi scompariremo, come sono scomparsi i babilonesi, eh? E chi sa più niente dei babilonesi, ma noi non ci saremo senza i babilonesi, no? O senza i Maya, che avevano già lo zero i Maya. Poi noi li abbiamo sterminati, ma insomma loro, poverini, avevano già una matematica che in Europa non c'era, no? Quindi certamente, come dire, tutti i discorsi esigono da parte nostra attenzione e rispetto, perché noi europei scompariremo e rinasceremo silenziosi come i babilonesi, come gli indiani antichi. negli aeroporti hanno messo dei motti dei Veda, bellissimo, no? Vai in un aeroporto in Iran a leggere un motto dei Veda, che non ci sono più, che non sappiamo neanche più bene che cos'erano, no? E però quando tu li leggi ti accorgi che vieni di lì, no? Dici, questo era un antenato. E questo si dirà ancora di noi europei. Perché questa capacità di un sapere conoscitivo, di una verità universale, di una verità ontologica, le cause vere, già Aristotele, poi Galilei, che non a caso diceva se Aristotele fosse vivo darebbe ragione a me, non ai suoi seguaci scolastici, perché voleva la stessa cosa che voglio io, cioè la causa vera. Questa è l'Europa, no? Questa desomatizzazione universale della storia per arrivare alle cause vere. Ma questa universale desomatizzazione finisce per coinvolgere anche l'idea universalizzante, globalizzante, cioè perdita della vita. Ognuno in base a ciò che è diventato, che è il risultato di una cultura, di una vicenda, di un mondo, accaduto in un corpo vivente. Vivente perché? Perché separato. Perché nasce nel bisogno e nel desiderio, nelle due condizioni della spaccatura originaria, che mettono in moto l'esigenza pratica. Nessuno, diciamo così, nessun infante che ha fame si accontenta del fatto che la madre gli dica latte, oh, lo vuole il latte. No. Bene, questo cammino che va quindi al di là delle sue stesse congetture, che va quindi al di là delle sue stesse realizzazioni etico-pratiche, esige, diciamo così, un superamento che è improponibile sul piano del sapere. Lo stiamo cominciando a capire. Questo non, come dire, non frena il sapere, non ferma il sapere, perché il sapere, dicevo prima, è parte della vita, si vive sapendo fare. E quindi sapendo dire, quindi sapendo costruire, quindi sapendo riprodurre, quindi sapendo mimare la vita stessa, ma sempre a partire da una vita che è incommensurabile, che non si può misurare, che non si può racchiudere, che è già sempre accaduta, insomma, voglio dire, no? È già sempre entrata in gioco in ogni realizzazione, quindi in ogni anche formazione universale. E questo modo di procedere della vita nel sapere lascia segni. Sono quei segni attraverso i quali io parlo del palafittaro che ha fatto le case sulle palafitte, affrontando un problema che il cavernicolo non aveva. E come è venuto questo problema? Non lo sa. Forse che noi sappiamo come è accaduto il problema della borsa di Amsterdam. È accaduto. Certo, ha lasciato segni la vicenda. Possiamo dire perché prima c'era la banca di credito genovese, ma la banca di credito genovese aveva questi difetti, non poteva reggere di fronte alla scoperta dell'America. Certo, possiamo disegnare una mappa. Ma sempre, come dicevo prima, in debito di una vita. Perché là dove è accaduto questo stava accadendo una trasfigurazione che per sua ragione era desomatizzante, che era, diciamo così, presupposto indispensabile, presupposto improponibile al sapere. Nessuno di noi potrà mai sapere cosa vuol dire andare alla mattina al porto di Amsterdam, come andava il giovane Spinoza, poverino, a imbarcare frutta secca o a riceverla dall'oceano con tutti i pericoli. Nessuno di noi lo può più sapere. Ci sono i segni. Attraverso i segni ricostruiamo una vita sapiente che non è mai risolutiva della vita assoluta. La vita sfugge al sapere. E questa è la stazione 7, lo dice in maniera conclusiva, e già io lo accennavo poco fa, perché la vita non è da sapere. o, come dicevo prima, in maniera più provocatoria, non c'è niente da sapere della vita. Certo, diciamo, come Nietzsche comprese nell'ideologia della morale, ci sono tante disgrazie nella vita degli umani e c'è tanto bisogno di consolazione, tanto bisogno di illusione, tanto bisogno di credenze. Io confesso, resto stupefatto quando sento il ringraziamento alla previdenza e alla provvidenza divina. Io mi chiedo, ma dov'è? Ma io sono un caso particolare. Dicevo poc'anzi, bisogna accogliere le altre opinioni, bisogna lasciare che agiscano, lasciare che esplodano, che esplorino il futuro. Sarà di loro quello che sarà. E non sono certo io a deciderlo. Certo, io sono qui che ti guardo in faccia e dico, ma ti sei bevuto il cervello? Che cosa è successo di così buono nella tua vita da ringraziarne il creatore? Sono un caso particolare, forse penoso. Bisogna essere prudenti in queste cose, con grande, come dire, apertura, con grande visione delle cose più ampie. La vita non è da sapere. Naturalmente non ho detto che il sapere, che una vita ignara di sapere sia migliore di una vita che sa. La vita è sapere. La vita non fa altro che sapere. Come ho detto più volte oggi, non saper fare, saper parlare. Passaggio nel talismano delle parole, col loro calore pratico, dono di Caldarroste che passa di mano in mano e qui scompare. La vita che sfugge al sapere non è da sapere perché ogni fare è sempre sapiente. Quel che non so è come si producono le necessità alle quali io devo corrispondere. Adesso sono tutti assillati, giustamente, dal problema di come si governa l'intelligenza artificiale. Perché è vero che non è intelligente, ma che sia potente non lo può negare nessuno. E non abbiamo strumenti, perché gli strumenti che abbiamo erano atti a controllare lo stampato, il libro, che è stata una costruzione millenaria, eccetera, eccetera. Adesso siamo di fronte a un'altra avventura. Con quale logica? Giustamente uno studioso di queste cose ha detto, nella filosofia del diritto, è una cosa che voglio chiedere al nostro amico Riccardo Conte, che è un giurista. Noi non abbiamo strumenti legali per poter fermare le conseguenze nefaste di un'intelligenza che ti imita la faccia, che dice che tu hai detto una cosa che non hai mai detto e così via, no? E che può fare cose veramente terrificanti. La vita che fugge al sapere non è da sapere, è vita anonima in questo senso. È vita mistica? Wittgenstein. Non lo so, ecco, io non sarei personalmente portato, no, non mi dice niente, perché penso che anche il mio stesso ha una vita e ha un discorso col quale parla della vita mistica, che naturalmente vive poi diversamente. E allora vorrei concludere, prima che facciamo la seconda pausa e passiamo alla parte del seminario che ha come suo oggetto e come suo dialogo il sapere delle arti dinamiche, vorrei finire con un ricordo di una sera d'estate in cui ricordo che una brezza molto simpatica, non così violenta da essere fastidiosa, ma abbastanza consistente, che sentivo sulla faccia, no? Sul volto. E mi venne da pensare che veniva dall'infinito e andava verso l'infinito, che io non ne sapevo, non ne saprei mai avuto possibilità di sapere da dove era venuta fuori e dove si sarebbe estinta. E direi che ero tentato di chiamare la tavola, dopo Discrepanza, dopo Caldarroste, anche Brezza, perché questo è proprio il transito, no? Quel transito di cui parlavamo oggi, nel quale ognuno è coinvolto e ognuno è anche stravolto, nel senso che non sa dire, non può dire, non ha da dire, ma certamente da comprendere, da prendere con sé nella sua vita, diciamo così. Va bene, allora direi che possiamo fare un altro quarto d'ora, no? Cosa dici, Florinda? E dopo facciamo la seconda parte.
Grazie.